ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buonasera e bentrovati per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio da Stefano Rescinski
e da Pilar Cappelli.
In regia e per la parte tecnica invece ci seguono Silvia Giovanrosa e Patrizio Ciprari. Nella prima parte del nostro programma non potevamo non andare a approfondire quello che sta accadendo a Davos. Oggi è stata la prima giornata di lavori, ma una giornata dominata dall'intervento del presidente Trump e dall'intervento della giovane ambientalista Greta Thunberg. Tutti sottolineano l'importanza di questo forum incentrato comunque sui cambiamenti climatici e la necessità di dare una svolta sostenibile all'economia. Pilar Cappelli.
Sì Stefano, se chiedete al banchiere decano di JP Morgan, Jamie Dimon, che cosa sia Davos, lui vi risponderà: è quel posto dove i miliardari spiegano ai milionari che cosa pensa la classe media. Ha avuto inizio infatti questa mattina la 50ª edizione del Forum Economico Mondiale. Nel corso del summit, che si celebra ogni anno a metà gennaio sulle Alpi svizzere, partecipano leader politici, finanzieri, industriali ed economisti. Questa edizione è stata annunciata dagli organizzatori come uno degli eventi più ecosostenibili mai tenuti al mondo, per l'impatto ecologico che avrà e perché sarà pervaso di intenti su come rendere la finanza più etica e così salvaguardare il clima. Le delegazioni si concentreranno inoltre sul rallentamento economico globale, la crisi della globalizzazione e delle tensioni geopolitiche di questi giorni, a cominciare dall'Iran e dalla Libia. Papa Francesco, nel messaggio rivolto al direttore esecutivo del Forum Economico Mondiale, il professor Klaus Schwab, ha ribadito l'importanza di superare l'individualismo e avere l'obbligo morale di prendersi cura l'uno dell'altro. Anche Greta Thunberg, che partecipa al summit per il secondo anno consecutivo, ha insistito sulla necessità di ascoltare la scienza e trattare la crisi ambientale con l'importanza che merita. Un'economia quindi in profonda evoluzione, ciò che emerge e ciò che è messo in luce nel corso del vertice. Ascoltiamo l'intervista a Giovanni Marzeguerra, l'economista coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus, realizzata da Alessandro Guarasci.
La nostra economia in questo momento è in profonda evoluzione. Il tema della sostenibilità ambientale e umana, cioè verso la natura e verso le persone, è diventato un tema cruciale. Questo anche in conseguenza della fondamentale enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Adesso bisogna riuscire a coniugare questo capitalismo globale che promuove l'esclusione e lo scarto con dei principi più attenti alla persona e all'ambiente.
Professore, lei quale futuro vede per l'economia mondiale? Rincorriamo sempre la crescita del PIL. Le disuguaglianze però a livello mondiale rimangono anche, anzi si acuiscono.
Purtroppo noi usciamo da un periodo in cui il mito del PIL, della crescita, si è accompagnato al simmetrico mito del consumo. Bisognava consumare, consumare e quindi produrre, produrre. Il benessere è cosa diversa, gli studi recenti lo hanno dimostrato. Certo che concretamente conciliare la sostenibilità con questo modello di economia è molto difficile. Bisognerà per gradi promuovere una transizione ecologica, ovvero una trasformazione del sistema produttivo che guardi con più attenzione alla sostenibilità. ci vorrà tempo, ci vorrà molto impegno e ci vorranno comportamenti diversi da parte di ciascuno di noi.
Senta professore, lei quale ruolo vede per l'Europa? Perché comunque c'è sempre un obbligo per tutti i paesi europei di rispettare i famosi parametri di Maastricht, ma questi rischiano alla lunga di non produrre un benessere sostenuto e soprattutto di ostacolare gli investimenti pubblici.
Ah, certamente, servono molti soldi per poter fare una transizione ecologica che sia giusta, perché bisogna stare molto attenti che l'ambiente va preservato, ma bisogna guardare anche ai diritti delle persone, agli aspetti sociali, perché altrimenti la transizione ecologica può essere molto costosa in termini umani e personali. Dunque l'Europa deve assolutamente guardare con più criticità ai parametri che hanno sin qui guidato la sua politica economica, favorendo invece investimenti sostenibili, investimenti che promuovano una transizione ecologica che guardi anche alle difficoltà che le persone, specialmente le più povere, potranno incontrare nei prossimi anni.
Senta professore, per chiudere, nella Fondazione Centesimus Annus in più di qualche occasione si è parlato degli Eurobond. Secondo lei sono un progetto ormai a livello europeo abbandonato, ma soprattutto a che cosa servirebbero?
Servirebbero moltissimo, non so se a livello europeo ci sia speranza di poterli poi concretamente varare, ma servirebbero moltissimo perché in questo momento quello che serve sono investimenti finanziati. È paradossale che al termine di un decennio di immissione di liquidità straordinaria da parte di tutte le banche centrali, di liquidità nel sistema, quello che viene a mancare adesso è proprio la risorsa finanziaria che servirebbe per fare questi investimenti sostenibili. Gli Eurobond sono una soluzione a questo problema. Purtroppo la volontà politica europea è piuttosto debole.
E siamo nuovamente in studio. Intanto io saluto il nostro ospite in collegamento telefonico, Enrico Giovannini, economista portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie professore per essere con noi, buonasera.
Buonasera a tutti.
Professore, abbiamo aperto la nostra trasmissione su Davos ricordando una battuta che era stata fatta dal capo di JP Morgan, che spiegava che Davos è quel posto dove i miliardari spiegano ai milionari cosa pensa la classe media. Questo è una battuta un po' dissacratoria nei confronti del Forum Economico Mondiale, però contiene anche un po' un fondo di verità. Davos è visto come qualcosa di molto lontano dalla realtà.
Io ho partecipato tra l'altro per 2 o 3 anni alle riunioni a Davos e non solo. In realtà è un'opportunità per scambiarsi molte idee, oltre che per fare affari, ma su questo non entro. Idee che non sono portate soltanto dai miliardari, ma anche da organizzazioni non governative, penso al rapporto Oxfam sulle disuguaglianze di qualche giorno fa, istituzioni come la Banca dei Regolamenti Internazionali, centri certamente di consulenza come McKinsey, ma non solo, e poi World Economic Forum produce anche rapporti molto interessanti, per esempio nei giorni scorsi il rapporto sui rischi globali, non solo quelli di natura ambientale. Quindi non lo etichetterei in questo modo, ma è certamente un luogo in cui si cerca di fiutare anche l'orientamento degli opinion leader, perché poi gli opinion leader contano attraverso i mezzi di informazione, attraverso il business, ma anche attraverso i finanziamenti alla ricerca, ad esempio.
Quindi insomma una realtà che è poi di fatto molto più concreta di quanto superficialmente potrebbe apparire. Professore, noi parliamo di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, che poi quest'anno è un po' il tema centrale, sembra essere il tema centrale di questo forum economico mondiale, al di là di quello che è il, diciamo così, il tema che i giornali ci stanno mettendo in evidenza in queste ore, cioè lo scontro Trump-Greta Thunberg. Insomma, si può andare più a fondo?
Si può e si deve andare più a fondo. Il tema di quest'anno è molto serio, e cioè siamo alle soglie di un cambiamento del capitalismo, tema a cui ho dedicato tra l'altro un editoriale sul Sole 24 Ore proprio l'altro ieri. Perché il capitalismo, così come lo conosciamo e come forse gran parte delle persone lo conoscono, visto che dura da 40 anni, non è il capitalismo che c'era prima del 1980-81, quando Reagan e Thatcher diedero questa svolta verso il cosiddetto turbocapitalismo o il neoliberalismo. Erano paesi, Stati Uniti e Regno Unito, in cui c'erano delle imposte altissime, ad esempio. Le imposte sulle successioni erano del 75%, l'aliquota più alta. L'aliquota sulle rendite finanziarie, sui capital gain, era del 95%. Tra l'altro vorrei ricordare che in Italia nel 73, quando fu introdotta l'IRPEF, l'aliquota più alta era del 72%. Bene, la domanda che oggi tutti si pongono è: questa fase straordinaria di 40 anni è in grado di risolvere i problemi della lotta al cambiamento climatico, delle disuguaglianze e così via? E la risposta è no, perché c'è un problema di giustizia, giustizia tra i ricchi e i poveri, ma anche giustizia tra le generazioni. Questo è il concetto di sviluppo sostenibile, e cioè quello sviluppo che consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni, permettendo anche alle successive di fare altrettanto. Ed ecco perché i giovani sono così arrabbiati. E direi che l'enciclica del Papa Laudato Si è un pilastro straordinario di questo pensiero di cambiamento di mentalità, di paradigma, con il concetto di ecologia integrale.
Tra l'altro, mi scusi professore, ma in relazione a quello che lei stava proprio adesso dicendo, c'è stato oggi anche l'allarme lanciato da Filippo Grandi delle Nazioni Unite, che ha fatto presente come il i cambiamenti climatici, gli impatti negativi dell'ambiente rischiano di provocare milioni di rifugiati nel corso dei prossimi anni. Anche questo è un problema molto serio da affrontare.
Assolutamente sì, l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni stima nei prossimi 20 anni 250 milioni di migranti, non tutti attraverso i confini, diciamo così, in parte e in gran parte legati proprio ai cambiamenti climatici, perché i cambiamenti climatici generano tensioni, guerre. Pensiamo alle guerre per l'acqua. Di nuovo, non a caso il Papa ha detto che la prossima guerra mondiale verrà combattuta per l'acqua, ma già sappiamo che le tensioni oggi e alcune mosse politiche, pensiamo alla situazione in Turchia, in cui il governo di Ankara ha sempre rifiutato l'idea di uno stato curdo, perché il Kurdistan è da dove arriva l'acqua poi a tutto il resto della Turchia. Quindi dobbiamo prepararci, ahimè, a un mondo pieno di tensioni, e la domanda è se noi vogliamo rassegnarci a tutto questo o se vogliamo combattere contro tutto questo. E il tempo che è rimasto ormai brevissimo, anzi probabilmente siamo nettamente in ritardo per evitare alcuni dei danni che ormai anche le banche internazionali e le assicurazioni internazionali quantificano con costi elevatissimi, al punto tale, Banca dei Regolamenti Internazionali nel rapporto pubblicato giorni fa, che la prossima crisi finanziaria globale sarà dovuto proprio ai costi legati alla crisi climatica.
Professore, il mondo dell'economia si rende conto ormai di questa situazione e così come se ne rende conto la società civile, a volte si fa un po' di fatica a leggere le stesse intenzioni nei discorsi, nelle argomentazioni dei rappresentanti, diciamo così, delle grandi potenze mondiali. Secondo lei c'è la possibilità di un'alleanza tra economia e società civile per cercare di dare un impulso anche alla politica internazionale nella direzione di un cambiamento?
Credo stia già avvenendo, non è solo Greta, ma è un'intera generazione che si sta ribellando a un'ingiustizia di cui è oggetto. Non siamo al 68, probabilmente siamo più vicini al 62-63 con l'inizio delle manifestazioni nelle università americane che poi diedero origine al grande cambiamento degli anni 60. Il vero tema qui è che se lasciamo al mercato da solo operare, se lasciamo a ognuno di noi individualmente di cambiare abitudini, cose comunque utili, non arriveremo in tempo. Ecco dove la politica deve prendere decisioni molto coraggiose. Le faccio due esempi, uno molto importante per l'Italia, anche il secondo, ma almeno dirompente. Noi da 3 anni proponiamo l'inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile, come proprio principio di giustizia tra generazioni. L'ha fatto la Francia, l'ha fatto la Norvegia, la Svizzera, il Belgio. Noi non abbiamo questo principio in Costituzione. Credo che oggi che si parla appunto di modifiche al testo della Costituzione, questo sarebbe un segnale fortissimo per dire non vogliamo più fare come abbiamo fatto fino adesso. Il secondo sembra minore, ma è potenzialmente dirompente e purtroppo anche su questo la politica finora non sta dando risposte: allargare l'obbligo della rendicontazione dell'impatto sociale ed ambientale accanto a quello economico delle imprese, in modo da renderle responsabili nei confronti del consumatore e della società laddove inquinano, laddove non rispettano i diritti umani e così via. Noi proponiamo un allargamento di questo obbligo alle medie imprese e purtroppo anche in queste ore il Parlamento ha rigettato questa proposta per motivi procedurali apparentemente, ma fatto sta che sono 2 anni che non riusciamo a spingere le imprese ad andare in questa direzione. Tra l'altro, visto che la finanza va proprio in questa direzione, condanniamo le nostre imprese a non essere competitive rispetto alle migliaia di miliardi che stanno cercando di investire verso la green economy.
Grazie davvero professor Enrico Giovannini, portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie per il suo contributo, per averci aiutato un po' a dare una lettura diversa dal solito di questo forum economico in Svizzera, che anche insomma, diciamo, è sempre al centro un po' di polemiche, quest'anno forse meno che in passato, forse diciamo è più un centro di discussione che non di polemica.
Effettivamente il tema, come dicevamo, sembra dimostrare che anche i ricchi, come qualcuno potrebbe dire, si rendono conto che bisogna cambiare. E questo è certamente un segnale importante, ma bisogna pressare i grandi capitalisti, i governi, anche i media, perché questi temi non vengano affrontati in modo così da raccontare una cronaca, Trump contro Greta, ma che questi temi siano oggetto sistematico, quotidiano, di discussione, di orientamento delle scelte.
E allora noi ci impegniamo a risentirla ancora, professore, per tornare a parlare
con
di questi
piacere.
Temi. Grazie davvero per il suo contributo e il suo aiuto, Enrico Giovannini, portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. A risentirci presto.
A presto.
E adesso noi cambiamo argomento, perché Parliamo di quello che sta avvenendo in Libia. Ci sono state diverse conferenze che hanno mosso la diplomazia internazionale per tentare di trovare una soluzione a quello che sta avvenendo nel paese. L'ultima è la conferenza di Berlino, dalla quale non è uscito, come molti speravano, un accordo tra i due contendenti libici, il presidente al-Sarraj e il generale Haftar, che tuttavia si sono fermati al momento su quelle che sono state le posizioni militari raggiunte sullo scacchiere e, seppur con qualche sporadica violazione, riescono in grosso modo a garantire quello che è il cessate il fuoco che è stato concordato con i vertici, prima a Mosca e poi a Berlino. E abbiamo in collegamento Gabriele Iacovino, direttore del CESI, Centro Studi Internazionale. Buonasera Iacovino. Pronto? Non ce l'abbiamo.
Buonasera.
Forse, buonasera Iacovino, grazie buonasera. Per essere con noi, direttore del Centro Studi Internazionali. Siamo veramente in chiusura, abbiamo soltanto un paio di minuti. La Libia, abbiamo visto, si è arrivati a decidere per un rafforzamento in sostanza della missione Sophia, bocciate tutte le altre possibilità. Una missione Sophia che deve riprendere esclusivamente come forza di interposizione per impedire l'arrivo di armi. È un qualcosa che può reggere in questi termini, secondo lei?
Ma diciamo è un primo passo, un segnale da parte dell'Europa che in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno di fatto aveva svuotato totalmente l'operazione Sophia, che era rimasta solo così un feticcio del passato, visto che era un'operazione navale senza navi, con un mandato diverso che ovviamente deve cercare di bloccare l'arrivo di armi in Libia, anche se di fatto i paesi che stanno sostenendo le due parti nella contesa libica non hanno bisogno di far arrivare delle navi per le armi in Libia, possono arrivare tranquillamente via aerea. Però è una missione UE, quindi è un segno della presenza sul contesto libico dell'Unione Europea e potrebbe essere un primo passo per, diciamo, un dialogo, una soluzione condivisa del contesto libico con un ruolo importante da parte dell'Unione.
L'Unione Europea insiste nella ricerca di una soluzione diplomatica. L'ideale sarebbe quello di poter avere una missione di osservatori a terra o addirittura una presenza militare di interposizione. Questa è una soluzione, secondo lei, che potrà mai vedere la luce?
Sarebbe una soluzione ideale, ma di fatto la situazione è ben lungi da questa soluzione ideale, perché abbiamo parlato sì dell'operazione Sophia, ma dall'altro lato dobbiamo parlare di posizioni diverse. Pensiamo solo alle notizie riguardanti quello che la Francia sta facendo per bloccare una dichiarazione congiunta contro Haftar e il blocco dei pozzi petroliferi. Quindi se i paesi europei continueranno ad avere posizioni diverse per cercare di difendere il proprio orticello, i propri piccoli interessi, di fatto l'Unione Europea continuerà ad essere ostromessa, perché questo è successo. L'Unione Europea ha peccato di inattivismo nel corso degli ultimi anni e di fatto c'è stata una corsa Russia e Turchia. Vediamo se questa rincorsa avrà un risultato positivo.
Gabriele Iacovino, giusto un'ultima considerazione velocissimamente. C'è una questione che risulta sempre nell'indicibile, insomma, che poi è quella fondamentalmente dei migranti, perché da parte italiana si osteggia un po', o comunque si vuole limitare la missione Sophia strettamente a un determinato ruolo di interposizione nel traffico di armi, perché si teme che si possa tornare alla situazione che c'era, insomma, fino a un anno fa nel Mediterraneo e che le imbarcazioni di missione Sophia possano anche arrivare a soccorrere i migranti. Questo è un punto, insomma, un po' particolare in questa discussione, forse non viene citato in maniera esplicita, però.
Ma il fulcro della situazione, l'operazione Sophia era stata svuotata del proprio contenuto, perché di fatto era un'operazione per cercare di contrastare il traffico illegale di esseri umani nel Mediterraneo. Facendo così, ovviamente le imbarcazioni militari erano costrette a salvare, che è un qualcosa già drammatico da pensare, essere costretti a salvare, dove di fatto il diritto del mare, ma di fatto una, se vogliamo, anche una morale, un minimo di morale comune, dovrebbe portare all'obbligo di salvare purtroppo dei disperati in mezzo al mare. Ma anche qui c'è la totale mancanza di un accordo all'interno dell'Unione Europea. Perché? Perché di fatto poi l'operazione Sofia portava i migranti in Italia e non vi è mai stato, non è stato mai messo su un meccanismo di reale di ridistribuzione di questi migranti salvati. Ovviamente parlare nuovamente dell'operazione Sofia fa rizzare le antenne a chi non vuole di nuovo questa operazione, che possa portare di fatto anche al contrasto degli esseri umani nel Mediterraneo, e quindi si parla solo del mantenimento dell'embargo, ripetendo comunque il concetto che se qualcuno vuole far entrare delle armi in Libia le può portare tranquillamente via aerea.
Grazie davvero Gabriele Iacovino, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, è stato molto chiaro. Ci risentiamo presto, intanto io saluto Silvia Giovanrosa e Patrizio Ciprari per la parte tecnica, ringrazio Pilar Cappelli per la redazione, lascio la linea a Luca Collodi per la rassegna stampa.